dead.
Il mondo alla radio.
Il mondo alla radio per quest'ultima mezz'ora scarsa qui su Radio Vaticana Italia. Paola Simonetti al microfono. Parliamo, lo stiamo facendo molto in queste settimane qui su Radio Vaticana Italia, di nuovo di scuola, di ripresa difficile delle lezioni fra incertezze sulle regole da rispettare e applicare, la carenza di insegnanti, la difficoltà anche logistica, ma anche di didattica, che è poi la sostanza di tutto. Lo facciamo partendo da uno sguardo anche sul resto del mondo, dove ci sono alcuni bambini più esposti di altri al rischio povertà educativa. Parliamo dei bambini rifugiati, quelli costretti a fuggire insieme alle loro famiglie, ma spesso anche da soli, da conflitti, calamità naturali, indigenza estrema. Di questo ha parlato anche oggi il Papa. Ha detto: è necessario assicurare ai bambini e ai ragazzi l'accesso all'istruzione anche nei paesi coinvolti da violenze e terrorismo. Il Papa lo ha fatto al termine dell'udienza generale, ricordando anche l'odierna giornata internazionale dell'ONU per la tutela dell'educazione dagli attacchi nell'ambito dei conflitti. E allora oggi istruzione in primo piano, guardando appunto le facce di una stessa medaglia, facce analizzate in due distinti rapporti, uno del UNHCR, che è l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, che si chiama Coming Together for Refugee Education, cioè mettiamoci insieme per l'educazione dei rifugiati, e l'organizzazione Save the Children, di cui ospito rispettivamente Carlotta Sami, che è portavoce dell'UNHCR Italia, e Antonella Inverno, che è curatrice proprio del rapporto di Save the Children, la scuola che verrà, attese incertezze e sogni all'avvio del nuovo anno scolastico. Benvenute ad entrambi e grazie del tempo che mi dedicate, signore.
Grazie, buongiorno.
Allora,
buongiorno a voi.
Dottoressa Sami, nel vostro rapporto, diamo prima uno sguardo al mondo, segnalate che se la comunità internazionale non intraprenderà azioni immediate, dite nel vostro comunicato, immediate e coraggiose, per contrastare gli effetti catastrofici del Covid-19 sull'istruzione dei rifugiati, il potenziale di milioni di giovani rifugiati che vivono in alcune delle comunità più vulnerabili al mondo sarà ulteriormente minacciato. Dottoressa Sami, questo pericolo c'era già, in realtà era un rischio altissimo già prima dell'emergenza sanitaria. L'emergenza ha, come dire, aggravato una situazione molto seria, è così?
Sì, senza dubbio. L'esclusione dei bambini e delle bambine rifugiate, sfollate dall'educazione, dai servizi educativi, è un problema gravissimo che noi riscontriamo in moltissime parti del mondo, soprattutto nei paesi poveri, che sono quelli che accolgono la maggior parte dei rifugiati, perché l'85% dei rifugiati effettivamente sono accolti in paesi poverissimi, dove già esiste una questione di difficoltà.
Ci fa qualche esempio? Ci nomina qualche paese?
La maggior parte dei rifugiati nel mondo sono ospitati, il paese che ospita in assoluto più rifugiati al mondo in questo momento è sicuramente la Turchia, con sì, i rifugiati siriani e non solo, ma poi abbiamo il Pakistan, abbiamo l'Uganda, abbiamo paesi poverissimi come il Niger, che è uno dei paesi più poveri al mondo in assoluto, che ospitano centinaia di migliaia di rifugiati. Siamo arrivati ad una cifra che abbiamo riportato quest'anno, fra sfollati e rifugiati, di quasi 80 milioni di persone, e di essi la metà sono bambini. Noi sappiamo che il 48% dei bambini in età scolare rifugiati sono fuori dalla scuola, e questo significa che chiaramente il problema è stato amplificato, sì, ulteriormente dalla pandemia, come lei diceva, perché se ci sono più di quasi 2 miliardi di bambini che sono a rischio per quanto riguarda l'educazione, fra di loro ci sono anche tantissimi rifugiati, ovviamente.
Senta, dottoressa Sami, quali sono, tanto per entrare proprio nelle viscere del problema, perché a volte si parla di numeri, ma la concretezza, come dire, a colpo d'occhio dà maggiore efficacia, no, a quello che stiamo dicendo. Quali sono le carenze, le difficoltà oggettive,
guardi,
in cui si trovano questi bambini?
Allora, innanzitutto va fatta una considerazione di partenza. Oggi non è più come accadeva negli anni 70, negli anni 80, 90, in cui avevamo una ragionevole aspettativa di possibilità di ritorno dei rifugiati nei loro paesi, sì, nell'arco di pochi anni. Purtroppo oggi la media di anni in cui un rifugiato rimane fuori dal proprio paese di origine sfiora quasi i 20 anni. Quindi se noi consideriamo questo arco di tempo, noi vediamo che ci sono bambini che sono nati in un contesto di conflitto o di violenza, di terrorismo, hanno dovuto fuggire insieme ai loro genitori o da soli e si ritrovano quindi poi ad attraversare tutto il periodo della loro età scolare.
Certo, è devastante.
Vediamo,
quindi...
È devastante perché vediamo che l'inserimento nella scuola primaria, quindi scuola elementare e scuola primaria, è possibile per circa il 77% dei bambini rifugiati, questa percentuale poi scende, crolla drammaticamente. Per la scuola secondaria solo il 31% riescono ad entrarci, per non parlare dell'istruzione universitaria, solamente il 3% riesce ad accedere all'istruzione universitaria. E questa percentuale diventa ancora più drammatica se distinguiamo fra ragazzi e ragazze, perché le ragazze, e abbiamo riscontrato un effetto immediato anche sotto il Covid, addirittura non riescono neanche nella maggior parte dei casi ad accedere ad un'istruzione che sia appena superiore a quella primaria.
Questo naturalmente aggrava la situazione di povertà, di esclusione e di emarginazione, perché se c'è anche un problema di genere naturalmente le opportunità di emancipazione si riducono praticamente a zero. Di questo abbiamo parlato spesso, ho fatto degli esempi per quanto riguardava l'Afghanistan, ma non solo, cioè le donne sono purtroppo penalizzate in 3/4 del pianeta, le bambine in particolare, e senza l'istruzione, lo dobbiamo ricordare, dottoressa Sami, spesso c'è l'impossibilità di divincolarsi anche da tradizioni che abusano di loro, che le trattano come oggetti. Si è fatto l'esempio dei matrimoni precoci, forzati, ma potrebbe essere qualunque altra cosa, lo sfruttamento lavorativo come domestiche, la schiavitù. Quindi l'istruzione, lo dobbiamo ricordare, è la chiave di volta per sconfiggere la povertà nel mondo, povertà non solo economica ma anche valoriale, morale e chiaramente di rispetto dei diritti di ogni essere vivente. Questo è importante da ricordare, perché si parla di istruzione sempre in maniera un po' così, no? Almeno sì, qui da noi, un po' distratta, come se fosse
certo
un particolare, un dettaglio, invece
ma
è fondamentale.
Anche decenni di lavoro umanitario ci hanno dimostrato una cosa, che quando invece si investe nell'istruzione delle ragazze e quando poi si investe nell'inserimento lavorativo,
sì,
nella creazione anche di imprese da parte delle donne, quando le famiglie vengono, l'aspetto economico delle famiglie viene gestito più direttamente dalle donne, abbiamo un incremento notevolissimo del benessere delle famiglie stesse, ma anche delle comunità dove si
è
lavora
chiaro,
in questo modo.
Certo, sono pilastri fondamentali le donne, questo
esatto.
si è detto spesso, insomma abbiamo davvero dei dati quasi scientifici ormai,
sì,
ovunque nel mondo. Senta dottoressa Sami, la mia domanda successiva, ma lei insomma un po' ha risposto, era qual è il danno che provoca il mancato accesso all'istruzione, no? Per i popoli, per il mondo, lo abbiamo detto, di fatto abbiamo risposto. Io invece da lei vorrei chiudere anche un po' questo suo discorso con delle buone prassi. Abbiamo delle buone notizie sul fronte dell'istruzione ai bambini rifugiati, dottoressa Sami?
Sì, guardi, ovviamente si stanno facendo dei passi in avanti sicuramente sull'accesso all'istruzione primaria, però come dicevo prima solamente il 3% ha accesso all'istruzione superiore, e questo è un dato che ci deve preoccupare moltissimo, perché i ragazzi quando poi anche sono riusciti a fare un liceo, una scuola di preparazione ovviamente al lavoro, ma non hanno la possibilità di formarsi ulteriormente,
sì,
il più delle volte perdono speranza, quindi noi quel 3% lo dobbiamo innalzare moltissimo,
sì,
e stiamo investendo molto per permettere ai ragazzi e alle ragazze, e ripeto anche alle ragazze rifugiate, di accedere ad un'istruzione universitaria. In questo senso abbiamo un obiettivo che va a confluire nell'altro obiettivo grosso che noi abbiamo, cioè impedire che i ragazzi e le ragazze si mettano intraprendano dei viaggi che può portare loro addirittura alla morte, e quindi offrire loro delle vie legali all'asilo in altri paesi.
Certo.
Allora in Italia ad esempio abbiamo, e tra pochi giorni arriverà un secondo gruppo, il secondo dopo un anno, gruppo di studenti, e questa volta per la prima volta avremo anche una studentessa, di ragazzi e ragazze dall'Etiopia che sono riusciti con un concorso di merito a ottenere una borsa di studio e un periodo di studi in alcune università italiane.
Posso immaginare la felicità di questi ragazzi, perché quando sì. A questi bambini e ragazzi si dà questa opportunità è veramente, non lo so, ho visto immagini, volti che hanno una luce particolare, perché
sì,
loro stessi hanno questo desiderio.
Sì. Felicissimi, determinati, abbiamo avuto tantissime candidature e quindi loro saranno estremamente orgogliosi anche di poter intraprendere questo percorso.
Benissimo, la ringrazio di quest'ultima buona notizia perché ce n'è bisogno. Io volevo anche ricordare ancora le parole del Papa. Dice: invito a pregare per gli studenti che vengono privati così gravemente del diritto all'educazione a causa di guerre e terrorismo. Lei le ha citate queste due fonti, diciamo, di estromissione dall'istruzione, dottoressa Sami. Esorto la comunità internazionale ad adoperarsi affinché vengano rispettati gli edifici che dovrebbero proteggere i giovani studenti, non venga meno lo sforzo per garantire ad essi ambienti sicuri per la formazione, soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria, e questo è un nodo cruciale. Antonella Inverno, curatrice del rapporto di Save the Children, la scuola che verrà attesa in incertezze e sogni all'avvio del nuovo anno scolastico. Quando si parla di sicurezza nelle scuole, anche l'Italia, insomma, non è messa benissimo. Però, dottoressa Inverno, allora, questo rapporto mette in luce, fra le tante altre cose, in primis la grave insicurezza e incertezza in cui sono gettati i genitori dei ragazzi che dovranno iniziare le scuole in Italia. Ci dà qualche dato di spicco?
Sì, abbiamo voluto ascoltare le voci dei genitori, come quelle degli studenti e dei docenti e dei dirigenti scolastici. In particolare i genitori sono molto preoccupati, 7 su 10 dichiarano di avere preoccupazioni relative al rientro, ovviamente date dall'incertezza circa le modalità di ripresa. Ancora oggi molte scuole non hanno comunicato ai genitori effettivamente come potranno rientrare a scuola i propri figli, a che ora dovranno fare ingresso, se le classi saranno divise in gruppi, a che ora potranno uscire, quante ore di lezione saranno assicurate. Ma i genitori sono anche preoccupati per il 51% dei rischi legati al mancato distanziamento fisico.
Sì.
E in particolare però il dato che mi preme sottolineare è quello di chi è preoccupato per gli orari che potrebbero non essere compatibili con gli impegni lavorativi dei genitori, perché in questo caso, soprattutto quando parliamo di bambini più piccoli, è il 45% dei genitori di bambini tra i 4 e i 6 anni
sì.
ad avere questo tipo di preoccupazione. Beh, nel 23% questo ostacolo ricadrebbe sulla madre che dovrebbe rinunciare al lavoro o ridurre l'orario lavorativo.
Quindi c'è sempre
solo nel 4%.
Sì, c'è la difficoltà naturalmente di cui abbiamo parlato spesso qui in radio, della famosa conciliazione, no? Lavoro, famiglia, cioè il doversi dividere in mille attività. Spesso è stato difficile farlo anche e soprattutto con lo smart working, cioè in fase di lockdown, quando si doveva lavorare da casa e occorreva, no, far fronte a tutto. Questo è un problema che purtroppo non si è asciugato, cioè si modificherà nel tempo se le cose non verranno messe a posto. Dottoressa Inverno, c'è anche un altro dato importante, che è quello legato alla didattica.
Assolutamente. Molti genitori sono preoccupati per il riavvio dell'anno scolastico anche per la perdita di apprendimento che i propri figli hanno avuto durante le vacanze, ma già durante una precedente indagine fatta con gli studenti direttamente, anche loro in prima persona sono preoccupati di non riuscire a sostenere il programma scolastico nell'anno che verrà.
Certo.
E la didattica, per come è concepita nel nostro sistema scolastico, cioè una didattica frontale, è impossibile da sostenere con le normative e le regole comportamentali e di distanziamento fisico che sono richieste. Come i presidi hanno denunciato più volte, mancano le aule, manca personale. Però quello su cui noi vorremmo
sì.
riflettere è il fatto che questa didattica, questo tipo di didattica, il mancato investimento sull'istruzione, ricordiamo solo che dal 2008 In poi sono stati tagliati 8 miliardi di euro alla scuola, con tagli lineari che non hanno avuto riguardo all'impatto che avevano. E questo modello di scuola è un modello che già aveva creato delle sacche di esclusione e delle disuguaglianze sociali e territoriali molto forti. Quindi è importante approfittare di questa occasione, seppure tragica, per
ripensare
un modello nuovo, un modello nuovo che sia più inclusivo, più partecipativo. Una preoccupazione degli studenti è anche quella che proprio a causa delle norme sul distanziamento fisico vengano in qualche modo ridotti gli spazi di partecipazione dentro le aule, dentro le scuole.
Senta, lei lo anticipava poco fa, la visione anche dei presidi. Io, insieme agli ascoltatori, insieme a voi, vorrei ascoltare la testimonianza, perché è importante avere più voci, no, nell'ambito scolastico. Lei ha citato le preoccupazioni dei genitori, adesso cerchiamo di capire quali sono quelle dei presidi. Una in particolare è una preside di una scuola siciliana che si presenta da sola. È una testimonianza di pochi minuti, senza domande, fatta così, un po' a ruota libera, su quali sono le problematiche al momento. Ascoltiamo e poi commentiamo insieme in studio.
Buongiorno, sono Valeria Catalano, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Colozza Bonfiglio di Palermo. E i nodi deboli di questo avvio dell'anno scolastico sono generati dal fatto che molti istituti come il nostro sono naturalmente a seggio elettorale, per cui nonostante si riparta il 14 settembre ci sarà una piccola battuta di arresto generata dalle elezioni, e quindi la ripartenza non sarà lineare come avremmo voluto. Un altro nodo debole di questa situazione è che le numerose informazioni contrastanti che arrivano da parte di tutti i vari social, di tutte le informazioni generali più o meno scorrette, forniscono a volte notizie alterate, false, preoccupanti e allarmanti nei confronti di quello che sta accadendo. In realtà l'organizzazione sta procedendo in tutte le scuole, nel particolare nel nostro istituto i docenti sono tutti alacremente impegnati per l'avvio dell'anno scolastico e si stanno prevedendo scaglionamenti degli ingressi e delle uscite ed una prevalenza della didattica all'aria aperta, quindi all'aperto, sfruttando tutte le opportunità che il territorio circostante dà, ma che anche la stessa struttura della scuola fornisce. Una didattica efficace che proponiamo e che pensiamo che possa essere anche un corretto sistema di avvio ma anche di prosecuzione è quello di iniziare affiancando la didattica in presenza l'uso della piattaforma sincrona che abbiamo utilizzato durante il lockdown, durante la didattica a distanza, che venga utilizzata sia per dare dei rinforzi ai nostri alunni sia per permettere l'utilizzo di strategie come la Flipped Classroom, il cooperative learning in modalità completamente sicure e sia anche entusiasmando e motivando i bambini affinché poi il giorno dopo si sentano rincuorati e rassicurati. Quello che infatti vogliamo che fin dal primo momento si respiri è proprio un'aria e un clima di serenità e di tranquillità, poiché dobbiamo assolutamente affrontare l'anno con questo stato d'animo.
Gli elementi messi in campo, dottoressa Inverno, sono tanti, le informazioni che arrivano frammentarie, contrastanti da parte delle istituzioni, il problema della logistica, quindi come implementare anche, no, le infrastrutture, i banchi, l'organizzazione in maniera sicura e poi la didattica che molti genitori ma anche molti insegnanti stanno vivendo davvero con difficoltà, perché non in tutti i territori c'è la possibilità di implementare degli strumenti adeguati, e soprattutto anche molti studenti, diciamo, in qualche situazione non si sono rivelati propriamente, come dire, ligi anche a collegarsi, a fare i compiti, eccetera. A proposito di questo, dottoressa Invernio, c'è la voce degli studenti nel rapporto?
Sì, c'è la voce degli studenti, e abbiamo consultato più di 4.400 ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, e sulla didattica a distanza ci sono opinioni
contrastanti,
diciamo un po' contrastanti, nel senso che sicuramente è stato evidenziato il maggior tempo a disposizione, la possibilità di svegliarsi più tardi, lezioni più brevi e la possibilità di dedicare più tempo alle proprie passioni scolastiche. sempre ovviamente in casa. Però d'altra parte è stato rilevato, sono state rilevate anche diverse criticità, perché la didattica a distanza, come ormai ci hanno detto tutti i dati e sappiamo, benissimo, non ha raggiunto tutti, ha reso la vita più complicata proprio agli studenti che invece avrebbero avuto maggior bisogno di supporto,
certo.
e anche di
alcune famiglie in difficoltà, diciamolo, sono state di fatto escluse poi perché non hanno magari potuto permettersi. No, voi avete messo in campo peraltro proprio una campagna di questo tipo, fornendo proprio gli strumenti tangibili per cercare di colmare il divario, no?
Assolutamente sì, è quello che chiediamo ancora di fare, ma sottolineiamo anche che il divario digitale di cui si parla tanto non è solo un divario che ha a che fare con gli strumenti,
sì,
quindi la connessione, i telefoni o i tablet,
sì,
i computer, ma è un divario che ha a che fare anche con le competenze digitali.
È chiaro.
Purtroppo i nostri ragazzi, che sono sempre connessi, si sono scoperti avere molte meno competenze
di quello che credevano, certo,
che credevano loro e che credevamo noi. Quindi proprio per questo chiediamo un forte investimento nel piano per la resilienza e la ripresa.
È importante.
Ma anche sull'acquisizione di competenze.
Di competenze. La formazione, questo è importante anche sul fronte dell'insegnamento. Dottoressa Sami, ancora con noi?
Sì, certo.
Dottoressa Sami, l'ultima domanda, abbiamo pochi minuti, ma mi è venuta in mente, sarebbe davvero importante anche questa sfera, diciamo, per quei bambini, ragazzi rifugiati, e cioè gli strumenti tecnologici, quanto potrebbero aiutare un'evoluzione per loro?
Guardi, le dico un'esperienza diretta, su questo ad esempio paesi in via di sviluppo possono essere molto utili anche gli attori privati, le grandi,
sì,
aziende. Per noi, ad esempio, per me è stata una bellissima sorpresa quando alcuni anni fa mi trovavo in Sud Sudan,
sì,
e in una scuola, in un luogo molto remoto, ho trovato la possibilità di una connessione internet, che in quel caso era fornito da un nostro partner,
sì,
che era Vodafone. Stiamo lavorando moltissimo su questo, e anche all'ultimo, il primo e più recente incontro che c'è stato a Ginevra sul Global Compact on Refugees, c'è stato un impegno fortissimo delle grandi aziende proprio sull'istruzione, perché i rifugiati sanno bene che la didattica a distanza può offrire a loro una grande possibilità, e lo sapevano già prima del Covid. Sono
certo,
molte le partnership che noi abbiamo con università in tutto il mondo, grazie alle quali rifugiati che si trovano in Kenya o in Sudan o in America Latina, America Centrale o in Asia si sono laureati e hanno potuto ottenere dei titoli di studio anche molto importanti che li stanno aiutando nella loro vita.
Certo. Dottoressa Inverno, per chiudere davvero pochi secondi, come si può far fronte a delle problematiche? Save the Children ha in campo dei progetti ancora una volta?
Certo, noi abbiamo lanciato, come ricordava prima, la campagna Riscriviamo il futuro, e nell'ambito di questa campagna abbiamo attivato anche una collaborazione con,
sì,
la Fondazione Agnelli, e abbiamo attivato degli arcipelaghi educativi che hanno lavorato proprio tutta l'estate e stanno ancora lavorando per recuperare quella perdita di apprendimento.
Perfetto.
Che molti dei ragazzi più svantaggiati hanno accumulato durante la chiusura.
Perfetto, chiudiamo in bellezza. Grazie mille a Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR Italia, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, e Antonella Inverno, curatrice del rapporto sulla incertezza della scuola nel riavvio di Save the Children. Un saluto, buon lavoro a voi. Grazie,
grazie
della vostra
grazie,
partecipazione. Il mio ringraziamento anche a Stefano Sparro in regia, Adriano Vitali alla parte tecnica, e naturalmente a tutti voi per averci scelto anche oggi. Il Mondo alla Radio torna domani, stessa ora, stessa frequenza. Da Paola Simonetti, buon proseguimento di serata e a presto.
In blu, notizie.